Buongiorno a tutti, siamo giunti alla quarta domenica di Quaresima, la domenica letare. La Chiesa ci invita alla gioia con l'avvicinarsi del tempo pasquale e forse non c'è proprio tutta questa gioia tra di noi, eppure dobbiamo accogliere l'invito della parola di Dio e il Vangelo di questa domenica ci aiuterà. Sarà un po' più lungo il commento, ve lo dico già da adesso, di oggi, ma ne vale la pena. Si tratta del racconto della guarigione del cieco nato, Giovanni capitolo 9, un capolavoro letterario di grande ironia. Ecco, io sono stato a lungo, ovviamente, in questo tempo di trincea per tutti, sono stato a lungo davvero su questo testo e ne condivido il frutto della meditazione questa volta seguendo passo dopo passo la strutturazione, che è un testo abbastanza lungo, e poi tireremo insieme le somme, soprattutto guardando all'apertura e la chiusura del Vangelo. Cominciamo con i primi sette versetti. Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloè», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Ecco, allora Gesù passa nella vita di un cieco mendicante che evidentemente, per il fatto che è cieco, non vede niente. Non si aspetta affatto il passaggio di Gesù e Gesù lo vede. E questo è bellissimo, che si apra il Vangelo così, lo vede. E il cieco invece non sa di essere visto. E una prima considerazione è questa. La vita dell'essere umano che non sa di essere guardato con infinito amore da Dio, da Gesù, può essere una vita bella? È vita questa? E com'è bello allora scoprire nell'avvio di questo Vangelo gli occhi di Gesù che si posano su un uomo che forse nessuno vedrebbe, cercherebbe con particolare attenzione, un mendicante cieco. Aggiungo, l'uomo che non sa ancora di essere visto così, con infinito amore, non sa nemmeno qual è il suo statuto esistenziale, e cioè che l'uomo è un essere che mendica vita e amore, un essere cieco che mendica così. Dunque, ci ricordiamo di quell'affermazione stupenda al versetto 9 del prologo di Giovanni: Gesù è la luce vera che è venuta per illuminare ogni uomo ed è una luce che dona amore e vita, proprio quello che cerca l'uomo. E il Vangelo nella vita concreta, e questo è quello che già ci vuol dire il testo di oggi, e comincia sempre così, con l'iniziativa che parte da Dio e non dobbiamo dimenticarlo. Poi abbiamo sentito i discepoli che fanno la solita magra figura, purtroppo. La domanda che rivolgono al maestro tradisce proprio dove abita il loro cuore, ancora in questioni di caccia al colpevole, di caccia al capri espiatori. Gesù spezza allora, già in questa prima scena del Vangelo, l'assurdo collegamento che c'è tra lo status di infermità di una persona e il peccato, e anzi chiarisce che le opere di Dio avvengono proprio in ciò che non funziona nella nostra vita. È così perché si manifesti l'opera di Dio. Ma quanto ci dovrebbe far pensare, basterebbe solo questo, ma dobbiamo andare avanti. A quante cose che non funzionano nella nostra vita sono il luogo dove noi dovremmo gridare a Dio per fare esperienza da Dio. Non dovremmo mai buttare, mai buttare quelle situazioni nelle quali avvertiamo con maggior chiarezza che qualcosa non funziona in noi, che c'è qualcosa veramente di radicalmente insufficiente. Bene. A questo punto teniamoci semplicemente a bada queste due parole, che è la parola fango, la parola pescina di Siloe, cioè inviato. Cosa vediamo? Che dopo questa affermazione Gesù procede, operando sul cieco dei gesti particolari, lo invita a fare una cosa precisa, il cieco obbedisce e guarisce. Allora, teniamo un attimo da parte le parole fango e piscina di Siloe, sulle quali ci concentreremo alla fine. Andiamo ai versetti 8 e 12. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui, altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? Ed egli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Bene, allora cosa vediamo in questi versetti? Vediamo che chi viveva vicino, abbastanza vicino o più lontano dal cieco nato, si accorge che è avvenuto qualcosa di straordinario in questa persona, qualcosa è cambiato. E la domanda è lui o non è lui? Questo è il dilemma. E qui c'è in gioco proprio l'identità della persona. Ma allora ecco che viene a intervenire l'interessato. Alla domanda, ma qual è la sua reale identità? Risponde lui: è lui, è proprio lui, ma non è lui. Ma non è lui perché non è più nella condizione di prima. Aveva gli occhi chiusi, adesso ha gli occhi aperti. Ma lui rassicura a tutti di essere lo stesso mendicante che era cieco. E lo capiamo proprio dalla risposta alla domanda dei presenti, i quali si dicono: ma com'è possibile che quella stessa persona che abbiamo visto lì mendicare, che era cieca, adesso ce lo troviamo davanti come uno di noi, un vedente che cammina e parla? E lui si limita a ricordare il protocollo di guarigione a cui è stato sottoposto, il cui principio è stato proprio quell'uomo chiamato Gesù. E cosa possiamo dire fin qui? Una cosa importante, che chi incontra davvero Gesù inizialmente ripete agli altri con lo stesso stupore la novità che lo ha investito e gli ha cambiato la vita. Il suo raccontare però suscita nuove domande. Ma dov'è sto Gesù? E dov'è? E qui veniamo a sapere allora che il Signore Gesù, dopo aver operato questa guarigione, se n'è andato. Vi siete chiesti: ma perché se n'è andato? Forse nella sincera, semplice risposta dell'ex uomo cieco possiamo intuirlo, perché c'è di mezzo proprio la pedagogia divina per farci avvicinare a Lui, a Dio. Dio, infatti, dopo averci cercato per primo e beneficato, vuole che lo cerchiamo liberamente. Dio non viene a fare mercato con noi: ah, guarda, ti do questo perché tu adesso devi stare con me. No. Comunque, nella risposta dell'ex cieco si esprime un'incognita: non lo so. E questo è molto bello anche questo, perché vuol dire che non è che quando tu incontri il Signore sai già bene cos'è che ti è accaduto, cosa ti sta accadendo e chi è colui che hai incontrato. Andiamo adesso ai versetti 13-23. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Altri invece dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Ed egli rispose: è un profeta. ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. E questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio, che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i genitori perché avevano paura dei giudei, infatti i giudei avevano già stabilito che se uno non l'avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: ha l'età, chiedetelo a lui. Ecco, allora cosa abbiamo visto? Che i presenti che hanno ascoltato la prima testimonianza dell'ex cieco ne fanno un caso da sottoporre all'autorità religiosa, lo portano dai farisei. E lì comincia un nuovo interrogatorio e il mendicante ricomincia il suo racconto. E qui mi è sembrato proprio di assistere, per chi può ricordare questo film, evidentemente non tutti, a quella scena celebre del film, non so se lo ricordate, Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo, il filosofo, ingegnere napoletano, dove in questa scena un tizio del popolo si trova sempre a dover raccontare da capo quello che gli è accaduto ad ogni nuovo passante che si avvicina alla folla in quella zona e chiede: ma cosa è successo? Ecco, e anche qui tra i farisei vediamo che non c'è accordo davanti alla testimonianza, c'è un crescente dissenso fra loro, ma paradossalmente vediamo che mentre cresce il dissenso, cresce anche l'illuminazione dell'uomo guarito. E ogni autentica testimonianza parte sempre dall'ammissione di non saper bene chi è Gesù, chi è il Messia. Così vediamo anche all'inizio, all'apertura del Vangelo di Giovanni, versetto 33, capitolo 1, come il testimone per eccellenza, Giovanni il Battista, lo dichiara apertamente agli inviati di Gerusalemme. Solo chi sa di non sapere può accogliere in dono un sapere nuovo, la verità, che è per noi un sapere nuovo perché viene da Dio, non dall'uomo. E cresce pure l'irrigidimento religioso davanti a questa illuminazione che ha l'ex cieco. I farisei allora coinvolgono i suoi genitori per cercare di trovare un appiglio che giustifichi il loro rifiuto. Come abbiamo potuto ascoltare, è iniziato un vero e proprio processo a questo povero ex cieco. Ma abbiamo visto anche come questo tentativo cade a vuoto proprio per la risposta dei genitori. Versetti 24-34. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quegli rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Infatti sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi. E lo cacciarono fuori. L'interrogatorio delle autorità religiose, abbiamo visto, si fa incalzante. La domanda però è sempre la stessa. E allora l'ex cieco non può non far risaltare con infinita ironia il problema delle autorità religiose. Sono persone che non ascoltano. Nulla di nuovo, fratelli sotto il sole, la storia è sempre la stessa, dappertutto e in tutte le istituzioni, non solo quelle religiose. Quando si nega l'evidenza della verità e non se ne può dar prova e si è a corto di argomenti, come avete potuto ascoltare, si cerca sempre di imporre il peso dell'autorità, invocandola proprio perché si manca di autorevolezza. Questa è la logica di chi ha fatto del proprio credo uno strumento di potere, chiuso in una cassaforte di orgogliosi schemi. E quindi, mentre l'ironia è l'unica arma sulla bocca del mendicante, dell'uomo beneficato da Dio, l'arroganza invece è sempre sulla bocca del potente. E quindi abbiamo visto come si ricorra all'insulto e al bando dalla comunità come necessità proprio di allontanare chi si sta lasciando liberare dalla verità. E per l'uomo guarito allora l'ostilità e gli ostacoli sono come le doglie di un parto, che lo danno ancora di più alla luce, pronto per incontrare sempre più intimamente colui che è la luce. Invece i farisei, abbiamo visto, saranno sempre più immersi nelle tenebre. Cosa dire? Ricordiamo Luca capitolo 2, il profeta, l'anziano Simeone, che dice davanti a Maria e Giuseppe che hanno il bambino tra le loro braccia, che davanti a Gesù sempre si opera uno svelamento di ciò che abita nei cuori degli uomini. Vi faccio notare poi quel crescendo del noi sappiamo dei farisei davanti a quel io so solo che ha professato l'ex cieco. Ah, che cos'è la fede? La fede non è un noi sappiamo, la fede è noi sappiamo solo. Versetti 35-41. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e quando lo trovò gli disse: Tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: E chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse: Tu lo hai visto. È colui che parla con te. Ed egli disse: Io credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Allora Gesù disse: È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: Siamo forse ciechi anche noi? Gesù rispose loro: Se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Anche Dio sa cosa succede a quel povero cieco. Ha udito il processo che gli è stato imposto e fedelmente cerca, avete visto? Cerca il cieco, l'ex cieco, e si pone subito di fianco a lui che è stato espulso dalla comunità religiosa e umana. Ancora una volta, vedete, è Gesù, è Dio che prende l'iniziativa e non può essere che così. Perché chi viene liberato da colui che è la verità, che dice che io sono la via, la verità e la vita, deve aspettarsi prima o poi di essere bandito, cacciato da chi è nelle tenebre. Ma proprio perché vive la vicenda stessa di Gesù, ora può vederlo con gioia, faccia a faccia. E vediamo Gesù che gli chiede se crede nel figlio dell'uomo. L'ex cieco risponde: E chi è? E qui, in queste due domande che si incontrano, siamo giunti al cuore del Vangelo. La guarigione infatti della vista ricevuta da quell'uomo è stato solo un segno della bontà di Dio, è il suo significato che è il dono ancora più grande, e cioè il dono della fede. Ora l'uomo può professare la fede. E che cos'è la fede? Vedere colui che si fa vedere appunto solo nella fede. E il suo nome è Io sono colui che parla. Con te. Infatti, questa è la lezione più importante da imparare per tutti noi lettori di ogni tempo, solo chi ascolta la parola di Dio può guarire dalla sua innata cecità spirituale. Principio del vero vedere è udire una parola creatrice che non è mia, ma che mi rende capace di vedere l'invisibile. Principio di cecità dell'uomo spirituale è il rifiuto di questa parola. E dunque siamo pronti, vedendo questa parte, che la fine del Vangelo, che abbiamo appena finito di leggere, ci riporta al suo inizio, al momento in cui Gesù guarisce il cieco, e possiamo tirare qualche breve conclusione. Per mezzo del racconto della guarigione del cieco nato, Gesù offre di guarire dalla colpa più pericolosa, quella che acceca il nostro spirito, che è quella di pensare di sapere, tutto su Dio, e quindi di vedere chi è Dio e chi è l'uomo senza però partire dalla propria cecità, cioè senza riconoscere prima la propria cecità. Solo chi ascolta e si fida della parola di Dio può guarire e finalmente vedere, cioè conoscere chi è Dio e chi siamo noi, chi è l'uomo. La parola di Dio infatti prima deve cambiare, cioè guarire il nostro modo di pensare, Dio e l'uomo. E questa affermazione così forte che faccio, eccola, ve la fondo proprio sul gesto che Gesù fa. Con che cosa Gesù ha fatto il fango che poi ha applicato sugli occhi del cielo? Scusate, del cieco. Con la sua saliva, lo dice proprio il testo. Ecco, noi in questi tempi bui che stiamo vivendo siamo più consapevoli proprio per i limiti impostici di come le nostre parole siano veicolate dalla saliva. Tu parli e il più delle volte, senza accorgertene, butti fuori saliva, ma questa verità, un po' invisibile ai nostri occhi, oggi, per le precauzioni che dobbiamo prendere, lo abbiamo più chiaro come fatto. E allora vedete che il fango fatto da Gesù è un elemento di fortissima carica simbolica, perché se la sua parola giunge al mio cuore, allora si avvia un processo inesorabile che mi porterà a vedere piano piano chi è Dio e chi sono io. E aggiungo proprio brevemente una considerazione così che mi è venuto da fare a caldo su queste ultime parole. Se vedo chi è Dio e chi sono io, dirò: io sono fango e quello che riesco a fare è produrre fango. Ma Dio, dopo avermi tratto dalla polvere, come dice Genesi, il libro della Genesi, in Gesù è venuto nel mio fango, lo ha fatto suo e ne ha fatto il luogo per rivelarsi a me. Dalla lezione di questo testo direi che cercarlo altrove, Dio, è molto rischioso, perché Lui, Gesù, è l'inviato di Dio, nella cui piscina, che è la sua misericordia, io divento una meravigliosa opera di Dio, come direbbe proprio San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Io sono una nuova creatura. E sono queste verità che ci apprestiamo ad accogliere nel tempo più prezioso della nostra fede, che stiamo per ricevere in dono anche quest'anno, la Settimana Santa, dove riscopriremo, e Dio voglia, voglia con l'aiuto del suo Spirito faccene riscoprire, davvero che Gesù è il Dio che si è venuto a sporcare le mani nel fango dei miei peccati per lavarmi nella sua misericordia e per rifare la sua opera principale, l'uomo, per rifarlo, ricrearlo, rigenerarlo e continuare la nuova creazione che è già avviata da quel giorno sotto la croce, dove siamo tutti rinati. Buona quarta domenica di Quaresima, buon esilio e isolamento, restiamo ancora una volta insieme in comunione con il Signore e con tutta la Chiesa e colgo l'occasione obbedendo alle cose che ci stanno chiedendo per evitare di diffondere i problemi che questo virus sta portando. Buona domenica a tutti, che la gioia del Signore sia la nostra certezza e la nostra forza.